Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie sorelle, presenti e future, che si studino sempre di imitare la via della santa semplicità, dell'umiltà e della povertà, ed anche onestà di quella santa vita che ci fu insegnata dal Beato Padre nostro Francesco fin dal principio della nostra conversione a Cristo. Santa Chiara ammonisce ed esorta anche alla pratica delle altre virtù caratteristiche della vita francescana serafica. La prima più caratteristica è la santa semplicità francescana. È quella semplicità che San Francesco lega strettamente alla sapienza e che qui è messa in raffronto con le grandi imprese di quelle abbazie benedettine che sono state capaci di fare delle cose in grande, anche dal punto di vista degli studi e della cultura. Al riguardo, infatti, sappiamo bene tutto il beneficio che è venuto alla società, specialmente a questa nostra Europa, e dobbiamo davvero riconoscere tutto il lavoro immenso che hanno fatto le grandi abbazie, che hanno fatto gli ordini monastici di secolo in secolo, da oltre un millennio. Santa Chiara invece raccomanda, insieme alla semplicità di vita, anche l'umiltà e la povertà, che sono le altre due virtù caratteristiche francescane, da San Francesco chiamate sorelle inseparabili, per l'ideale della vita serafica. Santa Chiara infine aggiunge l'onestà o bontà di quella santa vita che ci fu insegnata dal Beato Padre nostro Francesco fin dal principio della nostra conversione a Cristo. Questo è il richiamo alle origini e alle fonti che sono alla base della vita francescana e che costituiscono le radici perenni, quelle poste da San Francesco e affidate a Santa Chiara. Il rifiorire delle fondazioni francescane è sempre legato a quelle radici, perché è chiaro che la francescanità sorgiva e genuina possiamo trovarla soltanto lì, in quelle radici che sono San Francesco e Santa Chiara, e chiunque vuol essere o vuol vivere l'ideale serafico non può che legarsi e rifarsi a quelle radici. Perciò è legge primaria raccomandare alle clarisse presenti e future, come anche ai francescani presenti e futuri, di studiare sempre in che modo tenersi legati a questa via della santa semplicità, umiltà, povertà e santità di vita insegnata dal padre San Francesco e dalla madre Santa Chiara. E oggi, di fronte alla chiusura di tanti monasteri e alla grande perdita di vocazioni e di anime consacrate anche fra le clarisse, non dovrebbe essere difficile scoprire che tutto ciò è dovuto al distacco che si è attuato da quelle radici sante e perenni, le uniche feconde, per cui ci si arrabatta a vivere una forma di vita che non è più quella di Santa Chiara, ma quella forse indicata dal predicatore di turno, il quale magari voleva attuare il Vaticano II prescindendo o mettendosi anche contro quelle sante radici. Con quali risultati? Per mezzo di queste virtù, e non per i nostri meriti, ma per sola misericordia e grazia del donatore, lo stesso Padre delle Misericordie, e fondano sempre il profumo della loro buona fama su quelle che sono lontane, come su quelle che sono vicine. qui ritorna, ancora e subito, il richiamo del ritorno alle fonti e al recupero delle nostre radici. E questo richiamo, di fatto, ha provocato sempre l'evento importante delle riforme, delle riprese, delle rifioriture dell'ordine francescano, come di quello benedettino e di altri. Rifarsi alle fonti e alle radici, del resto, è stato l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Il documento conciliare sulla vita religiosa, il Perfecte Caritatis, parte appunto dalla necessità del ritorno alle fonti, dello sforzo di rivivere, in questi nostri tempi, la vita religiosa secondo le proprie origini. E Santa Chiara scrive proprio questo, raccomandando alle clarisse presenti e future che si studino sempre di imitare la via della santa semplicità, dell'umiltà e della povertà, e anche onestà di quella santa vita che ci fu insegnata dal beato padre nostro Francesco fin dal principio della nostra conversione a Cristo. Con quel fin dal principio, Santa Chiara vuol dire che i nostri inizi sono stati quelli, e tenendoci noi legati a quegli inizi, allora si effonderà, si espanderà il profumo della buona fama sulle vicine e sulle lontane comunità monastiche, su tutte le comunità di clarisse. È ben avvertito questo bisogno da Santa Chiara e lo ribadisce con materna insistenza proprio perché questa è sempre cosa di primaria e perenne importanza. Quando in Italia vengono frati da tutti i cinque continenti, come anche suore francescane da tutti i cinque continenti, e vanno a visitare e conoscere i luoghi delle origini francescane, i luoghi degli inizi della nostra vita francescana, si trovano a contatto con le realtà delle prime fondazioni. Sono realtà che non esistono negli altri continenti. Le persone più consapevoli dicono anche espressamente che essere a contatto e avere la vicinanza con queste realtà, con queste origini, con questi esemplari degli inizi della vita francescana, fa impressione ed ha un effetto ben diverso dal sentirne solo parlare o leggerle soltanto sui libri. A lungo andare, in seguito, stando diversi anni in Italia, essi si rendono sempre più conto della cosa e dicono: purtroppo da noi, nelle nostre nazioni, non è così come da voi, non può essere così. Noi viviamo con un po' di racconti storici appresi dai testi che leggiamo, ma pretendere di avere anche noi quella sensibilità unica che potete avere voi qui non è possibile. Effettivamente, lo stare vicino, anche il semplice stare vicino geograficamente, topograficamente, ha il suo valore, ha la sua importanza. Anche per questo, in effetti, tutti i collegi internazionali dei religiosi si trovano di solito a Roma o in Italia, sia francescani, benedettini, domenicani, carmelitani, eccetera. Tutti i grandi fondatori lo fanno anche per questo, per allargare questa esperienza della vicinanza alle fonti e alle origini e portare tale preziosa esperienza ovunque si va. Portare il profumo di Assisi, il profumo di San Francesco e Santa Chiara, ricordare la suggestività dei luoghi francescani visitati, in realtà è un richiamo fondamentale, poiché queste sono le radici e sono le uniche radici che resteranno sempre vive e feconde. Quindi noi non possiamo immaginare una migliore fecondità in questa vocazione serafica se non quella che aderisce sempre alle sue sante radici. Questa infatti è precisamente l'esortazione di Santa Chiara che dobbiamo tenere sempre presente. E qui si parla di virtù religiose che sono sempre quelle, senza mutare mai, e che sono costituite dalla grazia e dallo sforzo generoso della corrispondenza da parte di ciascun'anima. Un'anima pura, semplice, umile, caritatevole, è sempre quella, ieri come oggi e domani. Per sempre. Le virtù non cambiano e sono proprio le virtù che San Francesco ha predicato e insegnato a noi, che Santa Chiara ha trasmesso e che raccomanda di mettere in pratica, giacché solo esse sono il profumo della santità. Per mezzo di queste virtù, e non per i nostri meriti, ma per sola misericordia e grazia del Donatore, lo stesso Padre delle Misericordie, e fondano sempre il profumo della loro buona fama su quelle che sono lontane come su quelle che sono vicine. E amandovi a vicenda nell'amore di Cristo, quell'amore che avete nel cuore, dimostratelo al di fuori con le opere, affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano sempre nell'amore di Dio e nella mutua carità. Proprio con la pratica delle virtù si ha l'esemplarità e quindi la crescita nella santità che si radica nell'amore divino. E proprio questa pratica Santa Chiara raccomanda alle sue figlie con parole piene di dolcezza materna. Amandovi a vicenda nell'amore di Cristo, quell'amore che avete nel cuore. Dimostratelo al di fuori con le opere, affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano sempre nell'amore di Dio e nella mutua carità. Splendide queste parole di Santa Chiara. In effetti è proprio così. Soprattutto la maturazione e la crescita delle vocazioni religiose sono legate moltissimo alla testimonianza di questa santa pratica dell'amore vicendevole in Gesù fra le sorelle. «Da questo vi riconosceranno quali miei discepoli», disse Gesù, «se vi amerete l'un l'altro». Avere la grazia di vedere una comunità religiosa che vive di povertà, che vive di carità, che vive di sacrificio e di preghiera, tutto questo si irradia e si trasmette invisibilmente agli occhi e al cuore di chiunque guardi la comunità. Anche nei paesi pagani, dove si impianta una comunità missionaria, succede un piccolo terremoto perché i pagani vedono qualcosa di strano e di straordinario in queste persone dei missionari e delle missionarie, vestiti in maniera particolare e raccolti nelle loro case religiose, ove trascorrono molto tempo in preghiera e molto tempo nel lavoro, a beneficio di coloro che sono i più bisognosi di aiuto, per le loro anime e per i loro corpi. Quanta dedizione nei missionari zelanti di amore di Dio per le anime da salvare con fatiche instancabili. Ricordo specialmente i poveri lebbrosi, che vengono abbandonati innanzitutto dalle loro famiglie, perché sono povere e timorose di prendere anche loro la lebbra. Vedere arrivare nel lebbrosario questo gruppetto di suore e di frati provoca nei lebbrosi una serie di domande. Chi siano? Da dove vengano? Come mai vadano da loro? E restano stupiti dalle risposte dei missionari. Questo fenomeno è sempre irradiazione di una vita consacrata, di una vita di umiltà, di preghiera, di povertà, di dedizione. Così anche per le vocazioni. È molto edificante e consolante quando si va nelle missioni e si crea una missione con suore italiane, brasiliane, filippine. In tal modo esse diventano una piccola comunità missionaria internazionale. Questo colpisce molto, specialmente quando si va in questi popoli della terra dove ci sono le cosiddette etnie, che sono tribù o gruppi familiari che lottano in maniera feroce e atroce. Si costituisce una spirale di violenza tremenda ed è un vero miracolo quando in una comunità religiosa ci sono elementi di etnie diverse, che vivono serenamente. È una cosa da non credere, dicono i sociologi non credenti del mondo. Verrebbe da chiedersi, infatti, ma è possibile che in una comunità religiosa ci siano suore di diverse etnie o frati di diverse etnie? Sì, è possibile. È vero che le etnie spesso sono gruppi sanguinari, l'uno contro l'altro, e potrebbe essere pericolosissimo quindi metterle insieme in una comunità. E invece è proprio così. È facile trovare membri di due o più etnie che vivono insieme in convento o in monastero, che pregano insieme, che lavorano, che si amano, in sostanza, vivendo secondo i valori cristiani. Questo è uno dei miracoli che non lascia affatto indifferenti. Niente meno la carità di Cristo, la carità di Dio, l'amore di Dio, è capace di tenere insieme e di far superare l'amore del sangue, l'amore delle proprie etnie. Riuscire a colpire questi tipi di realtà millenaria con il profumo di Cristo. Qui si vede la missionarietà, quando si soffre e si prega affinché questi popoli abbiano la luce, quella luce che porta il profumo, come direbbe Santa Chiara, il profumo arriva, il profumo si espande. Questa luce parte e si diffonde proprio da queste virtù francescane della semplicità, dell'umiltà, della povertà e, soprattutto, della carità. Non ci illudiamo, non è facile ottenere queste conversioni. Non ci illudiamo poi che le conversioni si possano ottenere con le nostre mediocrità. Con le mediocrità non si ottiene altro che un bel niente. Si capisce invece come la lunga preghiera, il generoso sacrificio, il continuo buon esempio, l'immolazione, sono tutte realtà che fanno camminare in questa luce. E allora questa grazia penetra, scuote e ottiene. Rendiamoci conto allora di tutte le nostre mediocrità e miserie che ci impediscono appunto di irradiare la mutua carità per espandere e far arrivare luce e grazia a chi ci sta intorno, vicini o lontani, e che possono aver bisogno di un nostro buon esempio o atto di virtù fatto per amore di Dio. Davvero confrontiamoci, perché la responsabilità della vita monastica, della vita clariana, è legata e garantita ed è vissuta nella misura della fecondità nella mutua carità. E questa fecondità deve essere appunto il regno di Dio, la grazia di Dio, la salvezza e la pace da portare e far arrivare anche là dove ancora non c'è per tanta parte dell'umanità. Poco tempo fa, in un monastero, mi sono trovato con una famiglia che era andata a trovare la figlia. Lei era contenta, ma i genitori no. Avrebbero preferito che fosse andata in missione, anziché entrata in un monastero di vita contemplativa. Allora io spiegavo loro che è proprio la vita di maggiore sacrificio, di maggiore immolazione, che ottiene le grazie più grandi. Dove voi vedrete maggiore carità e sacrificio, maggiore immolazione e più dedizione, questa è garanzia di grazie più grandi. E non può essere diversamente. Le comunità religiose claustrali, che vivono santamente la loro consacrazione a Dio per la loro perfezione e per la salvezza delle anime, sono i veri parafulmini della società. Esse ci proteggono e ci ottengono grazie che nessun altro ci può ottenere. Se le ottengono, infatti, è per tutta quella intensità di dedizione e di amore di Dio che diventa mutua carità e amore del prossimo, che quindi ottiene grazie e benedizioni agli altri. Ma ci deve essere proprio l'ansia dell'amore di Dio, che arrivi proprio dove non c'è, che arrivi a coloro che non ce l'hanno ancora. Allora, più ne produciamo di questo amore divino che salva, e più ne arriva. Più siamo scadenti o mediocri, invece, e meno ne arriva. Quale apostolato? In che senso si può dire che una comunità contemplativa di Clarisse fa anche apostolato? Risponde il padre Garrido. non certamente nel senso dell'apostolato nel mondo. La prima missione delle sorelle povere, Clarisse, è di essere sorelle e di conservare il vincolo della perfezione, che è la mutua carità. Le sorelle non sono state chiamate a nessun ministero o servizio, sono state chiamate a essere comunità di carità. È questo che con intuizione geniale ha visto Santa Chiara nel Testamento. Per comprendere ciò, dobbiamo tornare ancora una volta alla Chiesa. Anche in questa la missione si realizza tramite una penetrazione ogni volta più profonda nel dono della carità. In questo senso, lungi dallo stabilire una dicotomia o una specie di dualismo, bisognerebbe definire, o meglio, vivere la vocazione contemplativa come l'impegno di tradurre la missione in termini di dono, carità. Per questo Santa Chiara ha potuto scrivere splendidamente nel Testamento. E amandovi a vicenda nell'amore di Cristo, quell'amore che avete nel cuore dimostratelo al di fuori, con le opere, affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano sempre nell'amore di Dio e nella mutua carità. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.